Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sentite, siamo in esterna, lo saremo anche lunedì prossimo dagli studi di Radio 24 di Bari, non oggi, seguiremo infatti l'appuntamento annuale con le regioni, il festival delle regioni. Oggi di cosa ci occuperemo, al di là della poca immediata classifica? Confermo che parleremo dei dati usciti dall'Istat sulla povertà delle famiglie italiane. La buona notizia, lo ricordavamo già ieri, è che non c'è un aumento della percentuale di famiglie povere. La notizia non buona è che viene confermato che il numero di figli contribuisce moltissimo nel tasso di povertà assoluta, che c'è una proporzione di quasi 5 volte più alta, cioè il 6% delle famiglie in cui sono presenti sono solo componenti italiani. Invece si arriva a quasi il 30% nelle famiglie in cui c'è una presenza di un componente straniero. Ma soprattutto la notizia che dovrebbe far riflettere tutti, visto che stiamo parlando della manovra finanziaria, stiamo parlando della conferma della riduzione del cuneo fiscale, cerchiamo di capire quante risorse ci saranno sulla sanità e, come dicevo ieri, aspettiamo un attimo, sospendiamo il giudizio, perché stante così le cose, con le risorse destinate dovrebbero essere 800 milioni per l'anno prossimo e 3 miliardi l'anno dopo. Bisogna capire se il governo sta cercando di recuperare altre cifre tra le cosiddette pieghe del bilancio o come effetto di spese non effettuate nell'anno in corso e quindi di quello che si chiama un residuo sull'anno corrente. Appena avremo i dati, chiaramente torneremo anche sul tema della spesa sanitaria. Però dicevo, quello che deve far riflettere è che è aumentato anche molto l'indice di povertà tra gli operai, che siano italiani o stranieri, con un tasso di incremento che ormai porta, e questo è molto allarmante, il tasso di povertà assoluta nella categoria operai vicino al 16%, vicino a quel 20% che è il tasso di povertà assoluta in chi dichiara di non lavorare. E questo è un tema che riguarda pressione fiscale ma anche salari, perché è chiaro che se tu hai nelle categorie degli operai un aumento molto consistente in questi 2-3 anni del tasso di povertà assoluta, anche se lavorano, adesso c'è il termine inglese working poor, cioè che tu lavori ma non riesci ad arrivare a fine mese, e soprattutto con un tasso che si avvicina a chi non lavora. Ne parleremo, anche perché sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che il recupero del potere d'acquisto, ma lo ha detto anche la Banca d'Italia ieri, è stato più forte 2024, un più 2,8% nei lavoratori autonomi, più 0,8% nei lavoratori dipendenti. Perché? 2023, scusatemi, perché i lavoratori dipendenti devono aspettare il rinnovo contrattuale oppure un premio, magari un accordo individuale, però in realtà è il contratto nazionale e poi il contratto di secondo livello che fanno il grosso, mentre nei lavoratori autonomi chi ha potuto ha ritoccato i listini, i tariffari, i prezzi, insomma, della prestazione, e abbiamo spiegato che spesso l'ha fatto non tanto perché avesse dei costi più alti, ma perché vedeva crescere il costo della vita tutto attorno a sé, quindi non dei costi diretti più alti ma dei costi indiretti più alti. E di questo parleremo poi, al di là della poco invidiabile classifica, anche di alcuni aggiornamenti. Vado subito al numero per messaggi e WhatsApp 349-238-6666, c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Anche oggi non vi sarà la diretta televisiva, ma c'è la diretta sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, partiamo come sempre dai mercati finanziari, perché la parte che più interessa appunto è l'andamento della chiusura della settimana, nella settimana in cui la Banca Centrale Europea, ma l'abbiamo ampiamente commentata ieri, ha tagliato dello 0,25 il costo del tasso di sconto, diciamo, del deposito. Ora le borse sono ancora positive, più 0,42% Milano, più 0,40 Francoforte, meno 0,40 invece Londra, meno 0,20 il Dow Jones, più 0,60 il Nasdaq e più 0,28 lo Standard & Poor's. Andando sui singoli titoli, segnalo in negativo oggi soprattutto Saipem, meno 3,32%, poi Diasorin, meno mezzo punto percentuale di calo, così come Inuit, Tenaris, pure Banco BPM, mezzo punto di calo, come Eni, e già si capisce poi l'andamento del petrolio. Su questo invece bene Iveco Group, più 6%, e Brunello Cucinelli, più 2,84%. Poi parleremo della Cina, perché sono andati molto bene oggi gli indici cinesi, quelli proprio relativi alla Cina. Shenzhen più 4% e Shanghai più quasi il 3%. Perché? Perché nonostante un PIL cinese che ha frenato al 4,6% per quello che riguarda l'andamento su base annua, questo è l'ultimo dato, i mercati si attendevano comunque un 4,5% gli analisti, ma è sotto il 5%. Il governo di Pechino ha annunciato che vuole aumentare la dotazione per far ripartire la domanda interna, oltre che per eliminare i rischi di deflazione, nel senso che i prezzi in Cina sono fermi, rischiano in alcuni mesi, li abbiamo visti anche in calo. Ebbene, dicevo, quindi c'è la speranza che il lusso possa riprendersi con queste continue iniezioni di liquidità cinese, fa sì che vadano bene oggi i titoli del lusso in Italia, praticamente Brunello Cucinelli, l'ho detto, più 2,80%, ma anche Moncler più 2,60%. Il gruppo Stellantis, nonostante lo sciopero, che oggi è avvenuta, di cui parleremo, continua ad andare bene, più 1,70% Stellantis, oltre a Iveco più 6%. Per quello che riguarda invece i titoli deboli, ho già segnalato alcuni cali sul petrolio. Vale la pena ricordare che anche però Ferragamo è andata bene nel lusso, sta guadagnando oltre il 3%, quindi c'è tutto un rispolvero del settore del lusso. Poi Mediobanca invece con rialzi un po' più contenuti, A2A più 1,90, Mediobanca più 1,80, come Stellantis, Monte dei Paschi più 1,60%, anche sull'indiscrezione di stampa che vorrebbero il numero uno della Finint, Enrico Marchi, al lavoro per un'eventuale acquisizione di una quota della banca senese. Italgas più 1,5, Steam Microelectronics più 1%, come Leonardo. Euro su dollaro leggermente in indebolimento, ma ci può stare dopo la decisione della Banca Centrale Europea, a 1,08. Allora, le altre notizie, e partiamo, ha ragione l'ascoltatore che mi segnala oro e argento su record assoluti. Da questo punto di vista c'è una tendenza interessante, perché stanno crescendo sia le borse che i cosiddetti beni rifugio, a mio avviso a segnalare che c'è ancora moltissima liquidità. sul mercato. A chi ci chiede invece, inizio a leggere alcuni WhatsApp, SMS, se saremo in diretta da Bari martedì. No, saremo in diretta da Bari lunedì per il Festival delle Regioni. Quindi poi non solo Focus Economia, anche altri programmi saranno in diretta da Bari. Allora invece gli altri mercati, come li chiamiamo sempre in gergo, dell'oro e dell'argento, già detto che sono arrivati a nuovo record. Per quello che riguarda invece l'oro ha superato i $2,700, chiaramente le turbulenze. Dicevo su a $2,700 l'oncia. Un ascoltatore mi scrive: beh, la mirra, sì, la mirra adesso andremo ad analizzarla, però è chiaro che le tensioni in Medio Oriente, ma non solo, tra l'altro l'ultimo raid di Israele in cui si è scoperto che era morto anche il capo di Hamas, propendono per il bene rifugio. Da questo punto di vista non dovrebbe sorprendere. Invece, che cosa è successo al petrolio? Il petrolio è di nuovo in debolezza, nel senso che il petrolio è a meno 1,34%, il WTI è sotto i $70 e il Brent è a $73,50. Anche qui un calo dell'1,20%. Il gas ad Amsterdam è a €39 a megawattora e invece il PUN, il prezzo dell'elettricità, è a €115 al megawatt. Ora, Terna ha fatto notare che l'incenso, volete sapere anche la mirra, l'incenso, adesso li controlliamo. Terna, dicevo, ha fatto notare che a settembre i consumi elettrici sono in calo dell'1,3% in Italia rispetto allo stesso mese del 2023. La temperatura media mensile è stata di 1,3 gradi inferiore a quella del settembre dell'anno scorso e quindi la domanda non è stata legata alle condizioni meteo. Temo che un calo dell'utilizzo di elettricità sia dovuto soprattutto al rallentamento della produzione industriale, se facciamo un raffronto con il 2023, perché non mi sembra che le famiglie si sono messe così ad adottare comportamenti che magari l'anno scorso non avevano. Di solito quando abbiamo un calo dell'energia significativo il tema è che arriva per un rallentamento della produzione nucleare, per la produzione industriale. Ancora andiamo alle notizie di carattere internazionale. Anche in Giappone è rallentata l'inflazione nel mese di agosto al 2,4% del PIL cinese, ho già detto deludente, però la Cina fa sapere che sono emersi segnali positivi nell'economia cinese. A settembre la banca centrale vuole tagliare le riserve obbligatorie per le banche, dare un ulteriore taglio per liberare risorse economiche. Per che cosa? Per mettere sul mercato e far ripartire l'economia. Ricordo però anche i dubbi molto forti del professor Noci, che ha detto: guardate, tutte queste misure più che servire per far ripartire l'economia della domanda interna, perché da un lato il consumatore cinese è ancora molto molto è ancora molto cauto e incerto. Dall'altro abbiamo anche c'è tutto il tema del settore immobiliare che non è sicuramente chiarito, e quello che il professor Noci temeva è che tutta questa iniezione economica servirà all'industria per produrre di più e esportare di più verso l'Europa più che verso gli Stati Uniti. Poi c'è il dubbio di fondo se nella logica molto molto dirigista di Xi Jinping, dove il Partito Comunista è tornato a farsi sentire in maniera molto forte, ci sia la volontà reale di avere una vera classe media, o non si è ritenuto, c'è chi cita il confucianesimo, o non si è ritenuto quasi un pericolo avere una classe media troppo elevata. Che un conto è portare i lavoratori dalle campagne alle città, alle fabbriche, un conto è creare una vera classe media con la casa di proprietà che inizia anche a girare il mondo e tende, una volta che ha raggiunto un certo benessere economico, tende anche ad avere una certa indipendenza nel giudizio politico. Però ripeto, in questo momento la Cina sta subendo anche i danni della deglobalizzazione, visto che era stato il principale beneficiario, diciamo. Ancora la BCE, l'inflazione 2024 al 2,4% è l'ultima stima, cala all'1,9% nel 2025 e nel 2026, ma della Banca Centrale Europea. Abbiamo già detto ieri, qualcuno mi dice le variabili sul calo del consumo di energia sono anche molto altre, l'autoconsumo fotovoltaico che è esploso negli ultimi anni, può essere sicuramente. Il fatto che la temperatura fosse più alta l'anno scorso e i condizionatori andavano l'anno scorso più che quest'anno può essere. Temo che ci sia anche la componente della minor domanda e produzione industriale. L'Italia, allora, per quello che riguarda il giudizio sul debito italiano, arriveranno giudizi di Fitch e di Standard & Poor's, ma dovrebbero lasciare il rating assolutamente invariato, anche perché devo dire che nella manovra non vengono toccate le proiezioni sui conti pubblici, anzi abbiamo confermato 10 miliardi di deficit in meno, quindi 9 invece che 19, per una traiettoria del deficit che è al 3,2% sull'anno prossimo. Per quello che riguarda invece le varie dichiarazioni sulla manovra, vedo ancora molte dichiarazioni di carattere politico. Calderoli ha detto che la manovra è blindata e ha saldi invariati, ma vuol dire che il conto della manovra deve restare quello, ma sono possibili anche delle modifiche. E poi noto ancora una certa così dissonanza dentro il governo sull'autonomia differenziata, perché se Calderoli, che è il padre dell'autonomia differenziata, ha detto i LEP, quindi i livelli di prestazione che devono essere uguali in tutto il paese, arriveranno a fine anno, così come i costi dei fabbisogni standard, che invece è una cosa buona e giusta, Pichetto Fratin ha detto: guardate che l'Italia ha 20 regioni ed è molto lunga, quindi bisogna fare una valutazione un po' più dettagliata. La Confcommercio stima che invece difficilmente il PIL italiano arriverà all'1% come previsto dal governo, perché l'economia è ancora fragile, il contributo il PIL a ottobre dovrebbe fare un più 0,2, consumi più 0,1 invece a settembre, ma con alcune voci anche negative, quindi insomma l'apporto si spera molto nel quarto trimestre. Ma vediamo. E invece vorrei far ascoltare che cosa ha sottolineato il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, ricordando che tra i giovani ci sono non solo i NEET, ma stanno aumentando gli IT, WET, occupati, istruiti e formati. Giovani che inventano un lavoro e fanno impresa, 144.000 tra i 15 e i 29 anni. Ascoltiamo.
Con il Censis fotografiamo la rivincita dei giovani, gli IT, quelli che inventano un lavoro e ce la fanno. L'Italia non è dunque solo il paese dei NEET, anzi abbiamo un piccolo esercito di 144.000 giovani che aprono attività in diversi settori innovativi, fanno impresa e creano nuovo lavoro. Un'occupazione di nuovo conio che premia la competenza e la conoscenza. È un po' anche la rivincita del Sud, con il 35% di giovani imprenditori. In generale, il numero dei giovani occupati supera i 3 milioni.
Allora, veniamo all'Italia, siamo già arrivati in Italia, però adesso andrei sulla pausa meteo e pubblicità, perché c'è tutta la pagina lo sciopero dell'automotive, oggi la manifestazione nazionale a Roma, FIMCIS, FIOM, CGL, WILM, WIL, sotto lo slogan cambiamo marcia, acceleriamo verso un futuro più giusto, però 20.000 in piazza Roma, ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
17.33 minuti, di nuovo in diretta in esterna con Sebastiano Barisoni. Dunque, prima di arrivare alla poco invidiabile classifica, lo sciopero dei metalmeccanici in piazza, oltre 20.000 persone a Roma. E allora ha seguito tutta la manifestazione il nostro Giorgio Stamatopoulos. Ascoltiamo di seguito, diciamo, prima le dichiarazioni al suo microfono di Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL, e poi quello di Rocco Palombella, segretario generale della UILM, e infine anche quello di Ferdinando Giuliano, segretario nazionale della FIM CISD, che in questo caso era ospite di Alessio Maurizi durante Effetto Giorno oggi alla Radio 24.
Quest'anno, se vero i dati che leggiamo, si rischia di produrre in Italia poco più di 300.000 auto. Stiamo tornando agli anni 50. C'è una potenzialità negli stabilimenti italiani da 1,5 milioni a 2 milioni di auto. Non so se è chiaro come concetto. Non comprano neanche quelle ibride, ma soprattutto non comprano quelle prodotte in Italia, perché non ci sono. E su questo, e mi permetto di dire senza alcuna polemica, questa non è una cosa che è successa 2 anni fa o 3 anni fa. Quando nel 2010-2011 la FIOM e la CGIL anche da sole dicevano queste cose, non è come oggi che c'era tutto il coro a dire ah sì, ma lì si sono fatte delle scelte sbagliate. Cioè, se in Italia gli investimenti sull'elettrico non li hai fatti è perché in quegli anni lì tutti consideravano che era una cavolata. Allora si è scelto di concentrarsi sull'auto di lusso, non solo di non fare l'elettrico, ma di non investire nemmeno su quello che viene chiamato in inglese mass market, cioè quei modelli che sono quelli che vengono più venduti. Infatti non li produce in Italia, Stellantis li produce in giro per il mondo, non li ha prodotti qui, ed erano sempre stato il punto di forza della Fiat. Alla fine degli anni 80 Fiat e Volkswagen erano uguali come numero di produzione, come occupati. Se in questi 20 anni e 25 anni Volkswagen è diventato il numero uno insieme a Toyota nel mondo, e oggi Fiat infatti non c'è più perché c'è Stellantis e non c'è neanche più in realtà il controllo in Italia di quell'azienda, è questo di chi è colpa? D'aver lasciato fare al mercato. E la logica che è passata sono i profitti. Siamo l'unico paese che ha un unico produttore. In Spagna producono 2 milioni di auto senza avere un unico produttore, hanno già 3 gigafattory, stanno investendo.
Il messaggio nostro è nei confronti dell'Unione Europea, nei confronti del governo e nei confronti di Stellantis. Tutte e tre stanno giocando una parte, e questa parte è quella di mettere in discussione il nostro sistema produttivo italiano. Le loro azioni sembrano azioni contrastanti, ma invece sono speculari. Cioè l'obiettivo è lo stesso, far venire altri produttori cinesi, ma non per aggiungere alle produzioni che noi già facciamo, ma in sostituzione. Quindi non si è mai visto che uno si augura di far venire un produttore esterno senza sapere quali sono le fabbriche, quali sono i modelli, con come vengono in Italia, con quale regole. Quindi oggi è un'iniziativa contro governo, Tavares, Stellantis e Unione Europea, che non stanno affrontando il tema della transizione con i giusti interventi in grado di poter non frenare. Noi non siamo per frenare, noi siamo per governare. La transizione per noi può essere e deve essere un'opportunità, non può essere un qualcosa che invece si sta ripercuotendo negativamente sui lavoratori dell'indotto, sui lavori della produzione dell'auto, su tutto un sistema che in Italia ruota intorno alle produzioni di auto. Non possiamo ascoltare le dichiarazioni di Tavares che sono un'offesa al nostro paese, non solo al Parlamento italiano che non ha reagito con lo giusto piglio, e adesso l'ha fatto anche al Salone di Parigi, ha continuato a provocarci.
Qui vengono esercitate le responsabilità che da circa 5 anni noi denunciamo non esserci nel nostro paese. Riguardano sia Stellantis, riguardano sia il governo italiano, perché noi stiamo evidenziando da tempo che la transizione che è in atto nel settore è una transizione che colpisce in maniera pesante le fabbriche italiane. Abbiamo fatto presente che questa transizione, per diventare una transizione socialmente compatibile e giusta, deve prevedere un aiuto in termini di investimenti industriali, bisogna accompagnare il settore a una reindustrializzazione. Purtroppo i governi che si sono succeduti in questo paese dal 2019, quindi li abbiamo di tutti i colori, non hanno fatto nulla per il settore, hanno giusto dato qualche incentivo per l'acquisto dell'auto, ma di fatto sugli aiuti per consentire di andare verso le produzioni nuove delle macchine del futuro, batterie, semiconduttori, elettronica, manca tutto in questo paese, e non siamo stati ascoltati. Oggi abbiamo detto in maniera chiara ed esplicita che serve un fondo europeo, perché attraverso un fondo europeo si può rimettere in piedi un sistema industriale che non è solo quello italiano ma anche quello europeo, che è trainante. Noi oggi siamo in una situazione veramente disastrosa come in termini di produzione, in termini di occupazione, come diceva lei, però la Meloni non può non convocarci a Palazzo Chigi rispetto a una situazione di questo tipo qua. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
E devo dire, per riagganciarmi a un tema che molte volte abbiamo trattato, io non ho più da... non ho nulla da aggiungere su tutte le critiche che ho mosso a Stellantis, sia le dichiarazioni che poi non si sono mai che non sono mai diventate fatti, e oltre che all'errore, a mio avviso, anche della politica nel non considerare che quando la famiglia Eccan fece la fusione prese più soldi ma rinunciò a una parte di governance, perché appunto c'è lo Stato francese dentro il consiglio di amministrazione, e c'è la famiglia Peugeot che invece alla presenza francese ci tiene molto, nella presenza francese nell'auto. Ora, detto questo, tutti i sindacati hanno chiesto che il governo convochi Tavares assieme ai sindacati, lo ha chiesto anche il leader di Azione Calenda, che devono essere convocati dal governo Tavares e John Elkann, e adesso aspettiamo di vedere. Ma sì, ma è vero, anche la scelta di Leap Motors, tu fai una joint venture per far fare le auto ai cinesi. Ma ripeto, non abbiamo ancora capito perché abbiano fermato la 500 ibrida. Non posso per ogni volta tornare su tutte le cose che non capisco nella gestione Tavares del gruppo Stellantis, perché poi finisce che mi sento leggermente preso in giro, e non tanto io, i lavoratori ancora in cassa integrazione a Mirafiori e quant'altro. Allora, due notizie. Qualcuno dice: metterà in classifica la nave per i migranti in Albania? No, la notizia c'è tutta, è l'apertura dei nostri GR. Il tribunale non ha convalidato il trattamento dei migranti in Albania perché arrivano da paesi non sicuri, infatti adesso torneranno domani in Italia sulla nave militare. Hanno fatto un viaggio da Lampedusa ad Albania, adesso non so dove, a Bari, tutti sulla nave militare, che 2 lire sarà costato per 16 migranti, che poi già erano ridotti a 12. Mi chiedo come mai però non si sia controllato, diciamo, o chiesto un parere legale, perché noi lo continuiamo a dire da giorni che c'è il rischio che se i paesi non sono considerati l'Europa amici, e infatti cita la Corte di Giustizia Europea la sentenza del Tribunale di Roma, c'è una sentenza molto chiara della Corte Europea. Vabbè, chiaramente adesso la reazione è molto dura del governo, in particolare di Fratelli d'Italia, ma qualcuno, il PD dice, si configura un danno erariale. Vediamo, se vi sarà un danno erariale lo metteremo in classifica, se non vi sarà un danno erariale continueremo a coprirlo come notizia anche nei GR, oltre che nei programmi che si occupano di politica. Dunque, quanto costa c'è, mi chiede, 120 milioni l'anno, per quello che si arriva a quasi un miliardo, si arriva in realtà a 600 milioni fino al 2028. Sono già stati spesi 3 milioni per il centro di Shenzhen e poi 20 milioni per il sito di Jader, perché andava ristrutturata una base dell'aeronautica albanese fortemente degradata. E poi ci sono, secondo Open Police, 250 milioni di euro in questi da qua al 2028 per le trasferte dei funzionari ministeriali nei prossimi 5 anni. Così come non metto in, lo so, la domanda che mi fate, ma perché non potevamo farlo a questo punto in Italia e spendere quei soldi in Italia, magari restavano anche a ditte italiane? Lo so, e non l'ho capito nemmeno io. Detto questo, non metteremo in classifica l'arresto del direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, e anche tutta l'inchiesta che va a colpire l'uomo di Elon Musk in Italia. Gli hanno sequestrato altri 100.000 euro. Perché non la metto in classifica? E hanno disposto il carcere per l'ex direttore generale di Sogei. Perché non la metto in classifica? Perché è già stata ampiamente coperta in questi giorni dai GR. La classifica cerca di, diciamo così, trovare cose non così note e anche un po' più di speculature, ma ce n'è di materiale, quindi andiamo con la poco invidiabile classifica.
Tre che più, tre che più, tre. La classifica della settimana.
Allora, ogni tanto partiamo anche con le buone notizie, e la buona notizia non è tanto che l'economia sommersa nel 2022 sia salita di altri 16 miliardi, guardate che l'economia sommersa significa è salita soprattutto il PIL illegale per gli stupefacenti e la prostituzione. Non solo, non tanto, qui parliamo proprio di le attività illegali che sfiorano i 20 miliardi, mentre l'economia sommersa si attesta complessivamente a poco meno di 182 miliardi di euro. Sono 16 miliardi in più rispetto al 2021 e le attività illegali valgono 20 miliardi aggiuntivi. Allora, invece la buona notizia, questa non è una buona notizia ovviamente, la buona notizia è riguarda l'evasione fiscale, perché pur restando alta e pur restando altissimo il tasso di infedeltà fiscale, quello che si chiama il tax gap, cioè la differenza tra quanto lo Stato si aspetta di incassare e quanto incassa effettivamente nelle partite IVA, la buona notizia è che c'è stato un calo nel 2021, un calo che continua, il dato del 2021, la mancata, cioè la differenza tra quanto ti aspettavi di incassare e quanto incassato è passata dai 100 miliardi del 2019 agli 85 miliardi del 2020 agli 82 miliardi del 2021. Quindi la propensione all'evasione, cioè la percentuale di imposta evasa sul totale dovuto, è scesa a sua volta dal 17 al 15%, è una percentuale importante perché è quella che abbiamo promesso all'Europa e per il PNRR ci siamo già arrivati. Su 82 miliardi di euro evasi, 72 sono mancato pagamento di IRPEF e IVA e IRES, e altri 10 sono contributi non pagati per lavori magari in nero. Allora, il gettito mancante è comunque di abbiamo recuperato, cioè c'è meno evasione per 27 miliardi rispetto al 2014 e anche la propensione all'evasione è calata di 7,6 punti, ripeto, sono comunque 84 miliardi. Meno positivo, beh, certo che la fatturazione elettronica adesso sta iniziando a mostrare i suoi effetti e anche il fatto che sia a questo punto obbligatoria per alcune categorie del commercio dovrebbe portare a maggior gettito. Il pagamento con la carta di credito e la fatturazione elettronica, lo split payment, quello che permette di far pagare l'IVA direttamente allo Stato quando gli acquisti riguardano la pubblica amministrazione, pure contribuisce. E meno bene che l'imposta più evasa, dicevo, è stata l'IRPEF dai lavoratori autonomi, cioè da chi ha una parte IVA. Nel 2021 gli autonomi hanno evaso oltre 29 miliardi di IRPEF e il tax gap, cioè la differenza tra quanto lo Stato si aspettava e quanto è stato incassato è di quasi il 67%, cioè allo Stato mancano i due terzi dell'imposta degli autonomi. E ecco perché io dico che il concordato fiscale varato dal governo è per recuperare un po' di evasione e chiaramente va a parlare in primo luogo agli evasori, chi è infedele fiscalmente, perché se no tu non hai un vantaggio se hai un'attività che non sai come andrà negli prossimi anni, non hai un vantaggio a farlo. Se tu invece hai evaso pesantemente, anche se la tua attività dovesse fare rispetto al reale un meno 10%, ma tu hai evaso tantissimo, puoi anche permetterti di accettare il concordato fiscale, perché dicevo due terzi dell'imposta è evasa dagli autonomi, e i dipendenti solo 4 miliardi e quindi siamo al 2,3%, ma è chiaro perché sono quelli che vengono pagati in nero, mentre la stragrande maggioranza non può evadere nulla perché è trattenuta alla fonte. Allora andiamo su traffico e poi andiamo quinto, quarto, terzo, secondo posto, rapidi, rapidi.
Focus Economia.
Allora, iniziamo da poco invidiabile classifica. Dico agli ascoltatori, ho presente che molti piccoli stanno chiudendo, non ho detto che tutte le partite IVA e gli autonomi sono evasori. Comunque andiamo al quinto posto, anzi oggi faremo una classifica ridotta perché abbiamo un'intervista a cui tengo molto dopo e non posso, avevamo tutti gli aggiornamenti, manifestazione Stellantis, diciamo che faremo un terzo, secondo e primo. Allora, Molto rapidamente, l'M4 di Milano, abbiamo celebrato la sua apertura, l'abbiamo raccontata, si è fermata il giorno dopo per 35 minuti, ma non è solo questo che ci preoccupa, è una denuncia dei sindacati. Abbiamo una base tipo film horror o qualcosa? No, perché c'è un cartello che è apparso sull'M4, eccolo. No, perché tra le varie denunce dei sindacati della FILT CGL, allora il cantiere è stato consegnato alla ATM venerdì scorso nel pomeriggio e la ATM deve gestire l'estrazione dell'M4 a Milano. Negli obblighi del costruttore c'è anche quello di consegnare le aree di cantiere con tutte le condizioni di sicurezza. Va bene, allora che cosa denunciano? Stazioni sporche con aria irrespirabile a causa della polvere, scale mobili non funzionanti, ascensori che si bloccano con dentro i passeggeri non vengono messi in fuori servizio e inoltre porte riservate al solo personale che non si possono chiudere al pubblico con conseguente presenziamento da parte dell'agente di linea a qualsiasi ora del giorno e della notte, banchetti di guida dei treni nuovi chiusi con chiavi estranee alla dotazione, serrande non funzionanti da chiudere a mano utilizzando una chiave depositata in un locale che si apre con un'altra chiave che non è stata fornita all'azienda. Cioè, fatemi capire, c'è una chiave in un locale che è chiuso da un'altra chiave che però non c'è. È il gioco delle chiavi. Ma perché abbiamo messo, se capisco bene, profondo rosso? Perché tra le varie cose che ha segnalato il sindacato c'è anche un cartello inquietante, oserei dire. C'è scritto su una porta con un pennarello: non aprire, caduta nel vuoto. Dietro al vano infatti si apre un precipizio di diversi metri. Il locale si trova all'interno della stazione di Sant'Ambrogio, da M4, in agguato a sabato, scusatemi, non venerdì. Ora, ATM, cioè, praticamente non è a disposizione, per fortuna, dei passeggeri questa cosa, ma a me sembra abbastanza inquietante in generale che vi sia anche uno scritto con un pennarello: non aprire, caduta nel vuoto. Cioè, speriamo che tutti lo leggano bene, che non si consumi colore, che il pennarello, diciamo, sia di quelli indelebili, ragazzi. Boh, dai, torniamo alla vecchia base, che questa probabilmente è già abbastanza angoscia. Allora, andiamo invece al secondo barra terzo posto della classifica, perché oggi l'abbiamo ridotta, e mi riferisco a che cosa? Alla denuncia che è arrivata questa volta dai tassisti, e mi riferisco al SITAN, che conta circa 700 associati su 2.364 tassisti napoletani, che ha detto: guardate, i furbetti dei taxi stanno guadagnando 250 euro, spesso in nero, contro una media dei nostri associati di 80 euro. E come fanno? La denuncia è arrivata appunto dal numero uno, adesso perché è il nome della SITAN, Ottaviano, si chiama lui, Pasquale Ottaviano di SITAN. I metodi che portano i tassisti furbetti a guadagnare una cifra così alta rispetto ai tassisti che non fanno questo non sono tantissimi. Su 2.300 le associazioni di categoria stimano che siano circa 200, è la seguente: negli scali basta fare 5 corse al giorno con i turisti, corse da 50 euro ciascuno, però rifiuti l'utente locale. Cioè, se arriva il napoletano o quello che deve fare semplicemente dalla stazione e andare, non so, a Beverello, lo rifiuti. Quello che è un turista americano, canadese, australiano, pieno di valigie, che probabilmente andrà a Positano, ad Amalfi e quant'altro, invece lo prendi e con 5 corse da 50 euro fai 250 euro verso Amalfi, Pompei o Sorrento. Amalfi costa 155 euro, 70 euro costa Pompei, 125 Sorrento. Oppure organizzano i pagamenti a persona, cioè carichi su 4 o 6 passeggeri e gli fai pagare 10 euro a persona. Peccato che la corsa non sia individuale, vale il tassametro. E quindi una corsa che da Beverello verso la stazione o Capodichino costerebbe dai 15 ai 24 euro, inizia a costarne dai 40 ai 60. Allora, la polizia turistica è deputata ai controlli ad hoc, sono solo 10 agenti. Qualcosa però va detto, si è mosso, perché dopo l'allarme lanciato dall'associazione di categoria da Sitan, il comune ha fatto notare che nei primi 9 mesi dell'anno sono state ritirate e sospese 101 licenze e i procedimenti a carico degli esercenti di taxi sono stati 257, quasi uno al giorno, e risultano più efficaci quando vengono avviati dopo segnalazione degli agenti della polizia municipale. E la situazione è migliorata attraverso anche dei presidi diurni dei vigili dalle 8 alle 20 in stazione e al molo Beverello, diverso il caso dell'aeroporto, dove hanno organizzato delle operazioni notturne. C'è una campagna del mattino su questo, che ha seguito molto da vicino la vicenda. Allora, andiamo su GR24, poi primo barra secondo posto in classifica e poi appunto il tema dell'andamento della povertà assoluta in Italia. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Ricordo che siamo in esterna, quindi ci potrebbe essere l'audio leggermente diverso. Allora, l'abbiamo ridotta a 3/4 perché ho un'intervista dopo importante, però non potevamo non mettere questo personaggio, non so come chiamarlo, perché è tra un Einstein e un genio della truffa, o meglio più genere della truffa che Einstein. Lui si chiama Simone Falcini, è stato rinviato a processo ed è il più grande, secondo i giudici, fabbricante di lauree false in Italia. Simone Falcini, residente a Montespertoli, non lontano da Empoli. Lui fa di tutto: il cuoco, il nutrizionista, l'insegnante, è diplomato in karate. Allora, vado con ordine. Vanta intanto 3 lauree. Capirai, una laurea magistrale con 110 lode in scienze dello sport, non si sa dove conseguita. Altre 2 lauree, presumibilmente triennali, anche qui, 110 cum laude, in scienza del counseling psicologico e relazionale, che cosa sarà mai, e scienza dell'alimentazione e della nutrizione umana, qui è un po' più chiaro. Ma non specifica da dove arrivano quelle 2 lauree. Poi ha 3 lauree, ma anche 7 diplomi, 3 lauree e 7 diplomi. Quello di maturità l'ho preso all'Ipsoea di San Giuseppe di Pagani, scuola paritaria enogastronomica della provincia di Salerno. Racconta di essersi diplomato con 99 su 100. Poi c'è il diploma della Regione Lombardia in massoterapia e a seguire anche il diploma in scienze naturopratiche e nutrition, tra cui uno nel corso come vincere la soppressione, la soppressione de che? E poi l'unico ente citato in questi 7 diplomi è l'Allison School Academy del Regno Unito, che però è definita gratuita e è online. Vabbè. Poi ha 42 attestati nel curriculum, 2 master, uno come consulente dietologo in alimentazione ed erboresteria psicosomatica, l'altro in counseling in naturopatia scientifica. Poi 42 certificati nel curriculum, oltre a 7 diplomi, 3 lauree e 2 master. È Einstein questo. Allora, si segnala il corso di esecutore per le tecniche di vendita e della comunicazione efficace. Poi ha 18 stage in kickboxing e dice di essere anche diventato vice campione mondiale della categoria WCK. Poi jiu-jitsu brasiliano, free fight, box thailandese, 12 diplomi da insegnante, istruttore, maestro di varie arti marziali o più semplicemente in qualità di operatore di massaggi con l'olio. Falcini dice poi di essere presidente della Federazione Italiana Arti Marziali Sport e Sport da Combattimento, ma è un plagio rispetto alla regolare federazione FIGICA iscritta al CONI. Poi diventa pure presidente di un'università popolare del benessere dei massaggi, ma che è una roba tra la Cina e la Thailandia? Università del benessere e dei massaggi. E poi appunto Falcini, tra l'altro il successo di Falcini arriva grazie alla fondazione dell'Università Popolare Scienze della Salute Nutrizionali, che è registrata in Svizzera. Guardate che a Zurigo in Svizzera abbiamo beccato in classifica tutte le più grandi corsi di formazione che hanno delle trappole per estorcere soldi, anche perché lui citava un giro d'affari di 3 milioni di euro, perché costa 2.500 euro, ma adesso ci arrivo. Comunque, dicevo, è presidente dell'Università Popolare del Benessere e dei Massaggi, poi ha fondato l'Università Popolare delle Scienze della Natura, della Salute Nutrizionali, registrata in Svizzera assieme all'Università Unitelematica Leonardo da Vinci, ma aveva sede a Montesperto, lo scrivono in AS di Firenze. E quindi alla fine, tra l'altro, quanto costavano i corsi? Costavano sostanzialmente 2.500, di tutte queste pseudo università, 2.500 euro a studente da saldare prima dell'avvio delle lezioni, 20 sessioni da 3 ore e mezzo l'una, ma con il metodo abbreviato Falcini, così rivenduto, si potevano fare 2 sessioni in una sola giornata, quindi 10 giorni in presenza, un esame a quiz con domande multiple, una prova pratica di simulazione in un centro medico di Pistoia, e diventa divulgatore scientifico. Ora è tutta una panzana, l'hanno rinviato a giudizio, qualcuno mi scrive è stato pure azzurro di sci, sì, manca solo questa, l'ordine dei biologi lo ha denunciato perché diceva di essere biologo, e quindi, ed è anche cintura nera di karate, non so quanti dan abbia, ha aperto 16 società, 5 delle quali le ha cancellate, una è l'Acqua e Rame, la Camera di Commercio di Firenze gli ha revocato la PEC, ha 2 ristoranti, c'è una pasticceria, è anche presidente, direttore didattico dell'istituto da lui fondato, Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria, quindi fa tutto, massaggi, olio, nutrizionismo, biologo, karate, pasticcere e ristoratore, altro che gli uomini che non sanno essere multitasking. Andiamo sul traffico che è meglio.
Focus Economia.
Sì, parliamo del rapporto sulla povertà, quello che è stato diffuso dall'Istat, che riguarda il 2023, che chiaramente con quello che abbiamo appena raccontato in classifica stride, e stride anche tanto rispetto alle ruberie o agli sprechi. Comunque, lo ricordavamo già ieri, la buona notizia, se così vogliamo dire, è che non c'è stato un aumento nel 2023 del numero di famiglie, quindi la percentuale, il numero di famiglie in condizioni di povertà assoluta. Sono l'8,4% delle famiglie totali, con 2.200.000 famiglie, ripeto, stabile rispetto al 2022. Va bene così? Ovviamente no, anche perché questo vuol dire che ci sono circa 5.700.000 individui in povertà, ovvero il 9,7% del totale dei residenti in Italia. Certo, è anche vero che l'anno scorso si è esaurito e andava a esaurirsi il reddito di cittadinanza, quindi non c'è stato un incremento da questo punto di vista. Meno bene invece che cosa? Beh, il fatto che i minori in povertà assoluta abbiano toccato il livello più alto dal 2014, sono quasi il 14% di tutti i minori italiani. E poi non va bene il fatto che l'incidenza di povertà assoluta è molto più elevata tra le famiglie con un maggior numero di figli, visto che parliamo di politiche demografiche, raggiunge il 20% con chi ha più di 5 figli, 5 o più figli, ma è al 12% tra quelle con 4 figli. Invece è invariato su chi ha 3 con 3 componenti e poi via così. In realtà sono, ho sbagliato io, chiedo venia, sono 5 componenti, quindi con 3 figli, immaginando marito e moglie, o ad avere l'incidenza più alta, 12% con 4, anche qui immaginando 2 figli con marito e moglie, e poi invece cala minore il numero di figli. Poi altre due note, la prima è che la povertà assoluta delle famiglie straniere con almeno uno straniero è pari al 30%, quindi è tre volte e mezza più alta, cinque volte più alta, perché la media dell'8,4% è fatta da un 30% di famiglie con almeno uno straniero, e invece le famiglie composte totalmente da italiani sono al 6,3%, quelle in povertà assoluta. Però attenzione a dire, vabbè, allora il tema riguarda soprattutto le famiglie con almeno un componente straniero e con molti figli. Perché? Perché nel 2023 sono aumentate le famiglie di operai, che vuol dire sia stranieri ma anche italiani, in povertà assoluta, dal 14,7% nel 2022 al 16,5%. Visto che abbiamo parlato in apertura delle manifestazioni dei lavoratori di Stellantis, insomma, questo è anche il tema, cioè sappiamo che il potere d'acquisto è stato perso molto di più dai lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi, perché, e al contrario, il recupero è stato più forte nei lavoratori autonomi che nei lavoratori dipendenti, 2,8% calcolato dalla Banca d'Italia, il recupero contro lo 0,8% dei lavoratori dipendenti. È un motivo, l'abbiamo spiegato molte volte, molto semplice, cioè il lavoratore autonomo che sicuramente ha sofferto di più durante il Covid, però a fronte dell'inflazione ha potuto spesso toccare i tariffari, il costo della prestazione. Questo vale anche per alcuni mondi dei servizi, ristorazione, alberghi, si è riuscito a compensare gli aumenti dei costi, in alcuni casi anche semplicemente, l'esempio che faccio sempre del dentista, del commercialista, dell'avvocato, non avevi avuto dei costi fissi diretti drammaticamente più alti, nel senso che l'elettricità e il gas non sono, i liberi professionisti non sono energivori, ma hai visto che la vita, il costo della vita attorno a te continuava a crescere e anche tu hai aumentato e adeguato, diciamo, per recuperare il potere d'acquisto, cosa che chiaramente il lavoratore dipendente non può fare finché non c'è un rinnovo contrattuale. Siamo in collegamento col professor Massimo Baldini, che insegna scienze della finanza all'Università di Modena e Reggio Emilia ed è uno dei massimi esperti proprio sulla dinamica ricchezza e povertà. Baldini, buonasera.
Buonasera.
Senta, che cosa l'ha sorpresa e che cosa non l'ha sorpresa nei dati che ho appena ricordato in sintesi?
Dunque, ma diciamo, visto l'andamento dell'inflazione negli ultimi due anni, perché anche nel 2023 l'inflazione è stata piuttosto alta, quasi al 6%, non sorprende che la povertà non sia diminuita, nel senso che la spesa delle famiglie è aumentata, ma appunto in media meno dell'inflazione, quindi in termini reali la spesa media delle famiglie italiane è diminuita, quindi ci sta, è ragionevole che non vedere miglioramenti nel tasso di inflazione, anche perché nel 2023 il PIL è cresciuto, sì, ma non tanto, dello 0,7%, evidentemente le famiglie più in difficoltà hanno bisogno di una crescita economica più forte per appunto migliorare significativamente il proprio benessere e le proprie condizioni, quindi ci sta, è ragionevole che il tasso di povertà non sia diminuito, che la povertà sia stazionaria, anzi poteva andare peggio vista l'inflazione così alta anche l'anno scorso. Quello che sorprende è un po' la differenza tra nord e sud, nel senso che uno dei dati statisticamente significativi, perché questi sono dati tratti da un campione, non è l'intera popolazione italiana,
certo,
è che la povertà aumenta al nord, in particolare al nord-ovest, e diminuisce invece al sud, abbastanza significativamente. Tant'è vero che adesso, se guardiamo i numeri assoluti, il numero delle famiglie povere che vivono al nord, circa 1 milione, supera quello delle famiglie povere del sud, che invece è attorno alle 160.000. C'è stato, e questo è coerente, un aumento del tasso di occupazione nel 2023 più alto al sud che nel resto del paese, quindi questo dovrebbe avere favorito appunto l'uscita dalla povertà di un numero maggiore di famiglie al sud rispetto al nord.
Sì, anche perché è un dato abbastanza singolare, perché sappiamo che il sud era quello che utilizzava maggiormente, con proporzioni di 5-10 volte più alte rispetto ad alcune regioni del nord, il reddito di cittadinanza. Quindi vuol dire che non c'è stato un impoverimento, diciamo, per quella metà più o meno dei percettori che non lo percepiscono più, e in realtà tutto superato e sostituito da un maggior andamento dell'occupazione, mentre al nord l'occupazione è cresciuta meno che al sud, e probabilmente al nord si scontano anche dei rincari e un costo della vita più alto.
Sì, poi è possibile anche, ma questo non si vede nei dati, bisognerà averli a disposizione, avere anche dei dati longitudinali, che ci sia una prosecuzione del processo immigratorio dal sud e anche dall'estero, soprattutto nel nord, dove ci sono più occasioni di lavoro. Quindi diciamo alcuni poveri del sud si sono spostati verso il nord, hanno trovato lavoro, e però appunto aumentano l'incidenza della povertà al nord. Stanno meglio di prima, ma non tanto da superare la soglia di povertà. Idem per quanto riguarda gli immigrati: sappiamo che gli stranieri in gran parte vivono e vanno, scelgono di vivere appunto nelle regioni settentrionali, aumentando anche per questo il numero della povertà dei poveri al nord.
I cosiddetti walking poor. Senta, un'ultima domanda: secondo lei c'è stato un effetto in questa non crescita della povertà, nonostante l'inflazione abbia avuto un incremento molto pesante anche nel 2023, per esempio dovuta, visto che stiamo commentando in questi giorni la manovra, anche al fatto che la manovra dell'anno scorso, cioè, aveva confermato il taglio del cuneo aggiungendo anche altri due punti, certo fino ai redditi fino a 35.000 euro, ma quello può aver controbilanciato?
Sì, questo sicuramente sì, ha controbilanciato, appunto, perché la spesa delle famiglie in realtà è diminuita, anche quella delle famiglie povere è diminuita in termini reali ancora di più, perché l'inflazione per loro è stata più alta. Semmai appunto abbiamo questo risultato, per cui non è stato sufficiente, diciamo, un'intonazione chiaramente redistributiva del bilancio pubblico, delle manovre che lei ha citato, per evitare un aumento della povertà tra gli operai, tra le famiglie degli operai, dei lavoratori manuali, perché ormai hanno un tasso di povertà che è molto vicino a quello delle famiglie di chi non ha un'occupazione, che è un po' strano. Quindi sì, sono dati,
e questo
appunto
il tema salariale, non lo ridica perché è molto chiaro, cioè, sì. Il tasso di povertà tra le famiglie operaie ormai è vicino ai livelli del tasso di povertà tra chi non ha un'occupazione.
Sì, siamo al 16% per le famiglie degli operai, 20% per chi non ha un'occupazione, quindi molto vicini. Prima la distanza era di 8 punti, adesso si è ridotta a 4 in un solo anno. Può essere un po' di oscillazione statistica, però qualcosa forse sotto c'è, appunto una crescita che ancora preme l'aumento dell'occupazione, ma come sappiamo appunto invece i salari, soprattutto quelli reali, fanno fatica ad aumentare.
No, questo è un tema che va assolutamente poi approfondito, perché lo dico, non è che mi scriviate o difendo il governo, ho detto solo che le misure messe in piedi da Draghi, poi riconfermate e ampliate di altri due punti per una fascia di reddito dal governo Meloni nella sua prima finanziaria, quella a valere sul 2023, hanno calmierato, ma sicuramente, visto che è cresciuta la povertà nelle famiglie operaie, non è bastato. Perché? Perché l'inflazione è stata intorno al 6% anche l'anno scorso, perché vediamo che il recupero di potere d'acquisto, che nel 2024 è stato un po' più consistente, ma è appena partito, e sappiamo che più o meno ci sono 10 punti percentuali di potere d'acquisto in meno dal 2019 ad adesso per le famiglie dei lavoratori dipendenti. E ripeto, lì non riesci a adeguare i listini o a chiedere di più, ammesso che il mercato te lo conceda. Baldini, per chiudere, secondo lei quando, vista la dinamica comunque del 2024 sulle retribuzioni, che sono finalmente salite un po' nei lavoratori dipendenti più dell'inflazione, quando è che si potrà vedere un'inversione di tendenza?
Appunto, come dice, se consideriamo la forte riduzione del tasso di inflazione, il PIL che comunque cresce, io direi che già nel 2024 dovremmo vedere un calo degli indici di povertà un po' in tutta Italia, anche nel nord.
Vabbè, noi ce l'auguriamo, però i dati li avremo più avanti. Grazie a Massimo Baldini, che insegna scienze delle finanze, presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie a Daniele Brunetti e Livia Caivano, come sempre, per l'assistenza in redazione e in studio. Noi torniamo in diretta lunedì, saremo a Bari per il Festival delle Regioni, con tra l'altro anche i governatori Emiliano e Fontana. A lunedì.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.